Bene, buonasera a tutti, fratelli e sorelle, buonasera. Vogliamo continuare, allora questa sera il nostro studio insieme sulla lettera ai Colossesi e c'è un passo bello corposo questa sera e vi dico già che non avrò la pretesa assolutamente di essere super esauriente perché c'è veramente tanta carne al fuoco questa sera, quindi vorrei cercare di partire subito e che il Signore possa benedire questa serata, quello che ancora ha messo nel mio cuore, che metterà nei nostri cuori ancora questa sera per la sua gloria. Allora, siamo arrivati al capitolo 2, se vi ricordate avevamo concluso col versetto 7. Vorrei fare un rapido riepilogo parlando proprio un po', diciamo, di questa lettera in generale. Parliamo del contesto, sappiamo ovviamente che questa lettera è stata scritta dall'Apostolo Paolo mentre si trovava in prigione a Roma. Questa lettera era indirizzata alla chiesa di Colosse e non solo, poi anche a dei credenti di Laodicea, dirà Paolo alla fine di questa lettera. Questa città era situata nell'odierna Turchia, comunità che non fu fondata direttamente da dall'Apostolo Paolo, ma da un altro suo collaboratore, come dirà poi nella lettera, che è questo Epafra, che con tutta probabilità era un credente che si è convertito a Efeso durante il ministero di Paolo a Efeso. Ed è dunque questo Epafra che informa Paolo della crescita di questa chiesa, della crescita di questi credenti, della vita di questi credenti a Colosse. E lo informa anche di una cosa purtroppo spiacevole che stava accadendo a Colosse in quel periodo. Si stavano insinuando, stavano girando con facilità delle dottrine sbagliate, delle eresie che si stavano insinuando anche nella Chiesa. E torna così a predicare la vera essenza del Vangelo e di Cristo crocifisso, sottolineando che cosa? L'importanza, la completezza e la sufficienza del suo sacrificio, quale unico mezzo di riconciliazione con Dio. E così vediamo che in questa lettera, in una prima parte, evidenzia che cosa? I suoi saluti, la gratitudine per questa chiesa, per questi fratelli. Dopodiché, nella seconda parte, troviamo il cuore dell'epistola, che vedremo anche in parte questa sera, dove c'è un forte messaggio dottrinale che Paolo vuole sottolineare, contrastando che cosa? Le false dottrine. E poi conclude, nell'ultima parte, con le sue tipiche esortazioni finali, i suoi saluti. In queste esortazioni vediamo come lui voglia incoraggiare i credenti a tenere una sana condotta cristiana. E arriviamo quindi a questo capitolo, al capitolo 2. I versetti che vorremmo vedere questa sera sono i versetti dall'8 al 15, sarà questa l'unità che considereremo stasera. E ci addentriamo, come dicevo, nel cuore pulsante di questa lettera, una lettera e del pensiero di Paolo, dove l'Apostolo, dopo aver espresso un po' qualche riga prima le sue fatiche nel suo combattimento, le fatiche del ministero a cui era stato chiamato, incoraggiando e desiderando che questi fratelli potessero gustare pienamente le ricchezze di Cristo, introduce ora la sua preoccupazione per che cosa? Per queste false dottrine. Paolo è preoccupato perché a Colosse sta accadendo qualcosa di molto grave ed ecco che è spinto a scrivere questa lettera e a mandarla a questi credenti. Perciò, fratelli, vorrei pregare, e così possiamo consegnare tutto nelle mani di Dio, e poi ci addentreremo in questi passi. Signore nostro Padre, ti vogliamo ringraziare e lodare, perché veramente è una gioia ed è un onore, soprattutto è un privilegio servirti, Signore, poter ancora ricevere dalla tua parola. È così bello, Signore, davvero scavare nel profondo, è così bello, Signore, ricevere le tue verità, Signore. Aiutaci ancora questa sera ad avere dei cuori pronti, dei cuori che possano essere riempiti dalla tua santa parola, Signore. Ti chiedo ancora di benedirmi come strumento nelle tue mani affinché possa trasmettere in maniera chiara, semplice, Signore, il tuo messaggio. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok, allora possiamo leggere questi passi nel capitolo 2 della lettera ai Colossesi. Dal versetto 8 Paolo continua il suo discorso e dice: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo, perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne, essendo stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce, e avendo spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Questo è il testo di oggi, della parola di Dio. La sufficienza di Cristo, completa salvezza, completo perdono e completo trionfo. Così ho voluto intitolare, se vogliamo, questo studio. E partiamo subito dal versetto 8, in cui Paolo mette in guardia, abbiamo detto, i Colossesi, affinché nessuno possa essere preda, dice, letteralmente portato via, rapito, allontanato da qualcosa che invece era buono. Paolo ha questa preoccupazione. Perché dice questo Paolo? Allora, capiamo bene cosa stava accadendo allora a Colosse. Stava accadendo qualcosa di molto pericoloso, ovvero erano sorte gravi eresie contro la dottrina di Cristo. La prima tra tutte, il pensiero che Dio era il bene e tutto ciò che era materiale era il male. Quindi non si potevano mettere insieme le due cose, la parte fisica con la parte spirituale. Questa era un po' l'idea. Con questa filosofia possiamo arrivare benissimo, facilmente tutti, che viene minata in modo potente, che cosa? La deità di Cristo. Cristo che, sì, era conosciuto, diciamo, come un uomo, ma era difficile accettare che un uomo potesse essere Dio. E quindi questa dottrina che noi conosciamo viene minata da questa filosofia. Cristo era una figura che veniva considerata inferiore a Dio e allo stesso livello delle sue creature angeliche e demoniache. Cioè, in sostanza, Cristo era una creatura di Dio, non era Dio. Inoltre serpeggia l'idea che per essere salvati occorra che cosa? Una conoscenza segreta, illuminante, una conoscenza più alta, quella che si trova di quella che si trova nella Scrittura, rivelata solo a pochi. E continua, infine, un'altra eresia ancora dei Colossesi abbracciava anche diversi riti e tradizioni giudaiche. C'erano sempre dei giudei, giudaizzanti, che convivevano con loro. E c'erano diversi riti e tradizioni giudaiche, tra cui la pratica della circoncisione, l'osservanza di regole e leggi dell'Antico Testamento. E nella follia più totale si conclude questa eresia anche con l'adorazione degli angeli e anche di esperienze mistiche di vario genere. Insomma, questo è il quadro che c'era a Colosse in quel periodo. E capite la preoccupazione di Epafra, capite la preoccupazione, l'urgenza di andare subito da Paolo, di fare questo viaggio verso Roma e dire: Paolo, c'è questo problema. Allora Paolo vuole esortare, vuole incoraggiare attraverso questa lettera ai credenti di Colosse. Dunque dice: guardate che nessuno vi influenzi, che nessuno vi tenda una trappola, che nessuno vi porti a pensare che è necessario aggiungere opere o cerimoniali a ciò che Cristo già ha compiuto. Guardate di non farvi ingannare da questo pensiero. La filosofia e i vani raggiri, come dice qui Paolo, stanno ad indicare delle autentiche bugie. Sono delle bugie, sono delle menzogne, inganni, tutte prodotte dalla mente ottenebrata dell'uomo e limitata dell'uomo. Paolo dice: guardate che questo non accada a voi, fratelli, poiché queste cose provengono dalla tradizione degli uomini, dice, e dagli elementi del mondo. Cosa vuol dire questo? Tradizione degli uomini era ciò che sostanzialmente veniva tramandato di generazione in generazione, da persona a persona, da padre in figlio. C'era una tradizione che veniva tramandata. Il problema, sapete dove sta? Che non tutto quello che veniva tramandato, solo perché veniva tramandato da anni, da secoli, non necessariamente era buono. E forse questo era quello che si pensava. Una tradizione così, così grande, così lunga, così storica, come possiamo contrastarla? Paolo dice, queste sono le tradizioni dell'uomo, guardatevi da questo. Non necessariamente queste tradizioni possono essere buone. Anzi, storicamente vediamo come il più delle volte queste tradizioni hanno allontanato dalla verità, hanno allontanato le persone dalla verità. E ovviamente dobbiamo poi capire in che contesto di tradizioni stiamo parlando. E in più dice, parla degli elementi del mondo, e diciamo che può fare riferimento al sistema, al credo pagano che avevano i colossesi in quel periodo. Un credo molto banale, molto superficiale, un qualcosa di immaturo, se vogliamo. E quindi Paolo giustamente dice, non fate essere preda di questi elementi. Voi che siete già a una certa maturità, non regredite, non tornate indietro. Queste sono cose per persone immature. Questi sono gli elementi del mondo. Approvando questi tipi di credo, i colossesi non avrebbero fatto altro che abbassarsi, tornare indietro invece che andare avanti. Ed ecco ora che Paolo già ci fornisce, al versetto 9, che vedremo adesso, il primo elemento che dimostra perché non bisogna seguire queste eresie. Questo versetto è probabilmente il versetto più esplicito, più chiaro, che afferma la piena e completa divinità di Cristo. Il versetto 9 dice, perché in Lui, cioè in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E io mi sono detto, che profondità questi passi, che profondità. Questo versetto è probabilmente il versetto più esplicito, proprio che afferma la piena e completa divinità di Cristo. Sta dicendo, in parole semplici, guardate che Cristo è Dio. Cristo è Dio. Forse per noi può essere qualcosa di banale oggi. Pensate per quelli di quel tempo, in cui appunto serpeggiavano queste eresie. Forse non era così banale. Guardate che Cristo è pienamente Dio. Seguiamo a piccoli passi il testo. Dice, in Lui abita, ovvero con questo termine si riferisce al abitare, che cosa significa? Sistemarsi in una casa, sistemarsi in una dimora, essere a casa, sentirsi a casa. E il tempo presente di questo verbo indica proprio una situazione che continua, che protende nel tempo, perpetua, una cosa che non cessa mai. Abita la pienezza della Deità, sempre, non solo in qualche momento, abita sempre la pienezza della Deità. E quando dice corporalmente, si riferisce a che cosa? Alla sua incarnazione. Dal momento che Cristo ha assunto la natura umana, questa natura la manterrà per l'eternità. Sarà sempre il Dio uomo. Qualcosa di inconcepibile per le persone di quel tempo. E penso che sia qualcosa di inconcepibile ancora per noi oggi, soprattutto per coloro che non arrivano a credere questo. E Paolo inoltre sottolinea che tutta la pienezza della Deità è in Cristo, e non solo una parte o piccole parti. Questa era sempre un'antica credenza dei Colossesi, la quale affermava che la pienezza della divinità si era divisa, si era frammentata, cioè il divino si manifestava in piccole parti, in varie emanazioni. E quindi Cristo era una di queste emanazioni del divino. Cristo doveva essere appunto una di queste emanazioni. E ci rendiamo conto ancora una volta la confusione che c'era nel pensiero di queste persone. Qui Paolo deve fare ordine. Nulla di tutto questo trovava il benché minimo riscontro con la parola di Dio e con le sue verità. L'apostolo qui afferma che Cristo è assolutamente e completamente pieno della Deità, essendo Lui stesso Dio e avendo assunto un corpo umano, ma in queste due nature nessuna contrasta l'altra, nessuna prevale sull'altra, poiché nella persona fisica di Cristo abita la Deità. al versetto 10 prosegue Paolo dando un ulteriore elemento. Ha parlato della deità, della pienezza della deità in Cristo, ora dà un altro elemento per il quale non credere a queste eresie, perché voi, dice, avete tutto pienamente in Lui. Essendo Cristo pieno della deità, voi avete tutto. Non andate a cercare altro, non andate a fare altre cose, non andate a cercare altri simboli, altre divinità. Voi avete tutto in Cristo. Guardatevi da questo. Dunque, non solo Cristo è pienamente Dio, ma Egli è anche il capo, dice, di ogni principato e di ogni potestà. È il capo di che cosa? Di tutte le creature angeliche. Questi sono i principati e le potestà, tutto il regno angelico, che siano angeli caduti o i, diciamo, gli angeli buoni, per intenderci. Tutto il regno angelico. Cristo è capo di queste creature. Non è allo stesso livello e non è neanche inferiore. Questa era un'altra di quelle menzogne gravissime. La falsa credenza che Cristo fosse una creatura di Dio tra le tante, reso di fatto inferiore, in quanto lui veniva detto che era una creatura di Dio, non poteva essere Dio. Menzogna gravissima. Paolo vuole ribadire questo ancora una volta, che essendo Dio, Cristo è il Signore, è capo di tutti gli eserciti angelici, di tutti gli esseri spirituali. Cristo è il Signore di tutto l'universo. E contrasta ancora nuovamente questa falsa credenza di che cosa? Del culto degli angeli. Vedete come progressivamente Paolo sta facendo queste rimostranze. È partito dicendo: no, Cristo è Dio. Non è vero che non è Dio. Quindi le basi dello gnosticismo, se vogliamo, no? Che in quel tempo stavano diciamo prendendo forma. Adesso il culto degli angeli va a contrastare anche questo. E continua. Afferma quindi che Cristo non è una creatura di pari genere e grado. Al contrario, egli sta al di sopra di ogni creatura, simile e ne ha il pieno controllo. Cristo sta al di sopra di tutti gli angeli. E per questa ragione abbiamo tutto pienamente in Lui. Lui è il Signore, Lui è il capo. Chi ci può essere sopra Cristo? Chi ci può essere sopra Cristo? Da chi altro possiamo andare? Abbiamo tutto ciò che ci serve in Lui. E notate dal versetto 9 in poi, queste due paroline si ripetono diverse volte. Versetto 9, in Lui. Versetto 10, in Lui. Versetto 11, in Lui. Poi dal versetto 12, due volte, con Lui. E versetto 13, con Lui. Se non è ancora chiaro, Cristo è sufficiente. Cristo è sufficiente, non serve altro. Continuando il versetto 11, Paolo ora descrive che cosa? Gli effetti dell'opera maestosa di Cristo. Prima ha parlato di quello che è Cristo, adesso comincia a parlare dell'opera, di quello che lui ha compiuto, per il quale dobbiamo seguire Cristo, perché non c'è altro modo per arrivare a Dio. E dice: in Lui siete anche stati circoncisi. Adesso qui apre un argomento interessante. Ecco che ancora una volta c'è il contrasto, se vedete, il confronto tra il materiale e l'immateriale, tra il concetto fisico e quello spirituale. Fa sempre questo confronto, no? C'è sempre questo contrasto, proprio perché vuole far capire che queste due cose sono insieme. E qua parla di circoncisione. Di che tipo di circoncisione sta parlando qui Paolo? Che cos'è la circoncisione? Velocemente, in Genesi capitolo 17, al versetto 11, leggiamo: questo è il mio patto, parla Dio, che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Si rivolge ad Abramo: ogni maschio tra di voi sia circonciso, sarete circoncisi e questo sarà un segno del patto fra me e voi. Questa è la circoncisione e il segno proprio del patto abramitico che Dio aveva stabilito con il popolo di Israele, ed era questa l'antica pratica giudaica che ancora si tramandava nei secoli, cioè la circoncisione che serviva proprio come segno di questo patto. senza scendere nei particolari, ovviamente, sappiamo che la circoncisione era un vero e proprio, diremmo noi oggi, un intervento proprio, in cui veniva asportata una parte superflua dell'organo genitale maschile, e questo serviva come segno esteriore di che cosa? Della purificazione del peccato. Purificazione che per noi oggi avviene attraverso la fede in Gesù Cristo. Ecco perché non c'è bisogno di fare queste, non c'era già più bisogno di farlo allora. E Paolo sta spiegando questo, che non è quel tipo di circoncisione ancora che salva, che serve per riconciliarci a Dio. Nel processo di salvezza noi sperimentiamo che cosa? Una circoncisione spirituale. Una circoncisione, sta dicendo Paolo, del cuore. Non fatta da mano d'uomo. È una circoncisione interiore, non più fisica, carnale. Una circoncisione che rimuove, che cosa? Il corpo del peccato. La purificazione. Con lo spogliamento di questo corpo riceviamo che cosa? Una nuova natura in Cristo. E questa è la rigenerazione, la nuova nascita che abbiamo in Cristo. Quell'opera divina che Dio compie rendendoci delle nuove creature. Ecco che ancora Paolo vuole fare chiarezza anche su questo punto. E anche qui smentisce che cosa? Le antiche pratiche che venivano fatte dai giudaizzanti, che dicevano che sì, ok, Cristo, ma bisogna anche fare questo. No, non c'è più bisogno di fare questo. In Cristo siamo circoncisi nel cuore. Questa pratica non era più necessaria ai fini appunto della salvezza, tanto più per chi? Per i gentili. I colossesi erano dei gentili, non facevano parte del popolo di Israele. E proseguendo, Paolo argomenta il processo proprio che ci ha portati a questa redenzione, a questa nuova vita in Cristo, versetti 12 e 13, e fornisce tre elementi. Dice: con lui siamo stati sepolti, con lui siamo stati resuscitati e con lui siamo stati vivificati. Quei tre con lui che vi dicevo prima, con lui sepolti, resuscitati e vivificati. Sepolti, riferimento al battesimo che dice qui, sepolti nel battesimo, che cos'è? Il simbolo dell'unione dei credenti con Cristo. E con questa unione il credente testimonia mediante l'immersione la sua identificazione con la morte, la sepoltura e la resurrezione di Cristo. Risuscitati, siamo dunque stati risuscitati, sepolti e poi siamo stati risuscitati mediante che cosa? Mediante la potenza di Dio. Quella stessa potenza che letteralmente in questo termine è tradotta con energia, l'energia di Dio. Quell'energia incredibile che solo Dio poteva avere, con quell'energia che ha risuscitato Cristo dai morti, ha risuscitato anche noi. Coloro che crederanno in questo grande miracolo della risurrezione saranno a loro volta risuscitati. Noi crediamo questo e questo avverrà quando sarà il tempo. Con quella stessa potenza Dio farà quest'opera meravigliosa. Al versetto 13 si riferisce alla condizione dell'uomo, se vediamo, prima della salvezza in Cristo, lo presenta con questi termini: morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne. E qui sono due gli elementi che saltano, diciamo, all'attenzione, che non avrebbero mai dato alcuna speranza di salvezza all'uomo, e in questo caso ai Colossesi, in particolare proprio a loro. Il primo punto: la loro condizione spirituale, morti nei peccati. Una condizione di totale assenza di vita. Morti, completamente. Come un corpo morto. Non so se avete mai visto un corpo morto. Certamente non è una cosa bellissima, ma vedete che è un corpo che rimane lì, giace, fermo, immobile. Nessun tipo di stimolo. Non c'è possibilità che questo corpo possa in qualche modo tirarsi su o rivivere. Non reagisce, è privo di vita. Il secondo elemento dice la loro estraneità al patto di Dio. Essendo loro dei gentili, come dicevo, esclusi dal patto abramitico, non avevano accesso al perdono dei peccati. Quando dice in circoncisione della vostra carne, sta dicendo voi non siete neanche stati circoncisi perché non facevate parte di questo patto. Quindi non solo eravate morti nei vostri peccati, ma non facevate neanche parte di questo patto. Quindi speranza zero. Al terzo elemento siamo vivificati. Vivificati. E questo è l'elemento che porta che cosa? La buona notizia. Nonostante questa terribile condizione che Paolo ha appena presentato, morti nei peccati, nell'incirconcisione della vostra carne, nonostante questa condizione, Dio offre una soluzione. Dio ha una soluzione, la soluzione è in Cristo. Rendendo questi corpi vivi. E quando dice vivificati, letteralmente significa rendere vivi. Questi corpi sono stati resi vivi, vivificati. Questo era qualcosa che nessun uomo sarebbe mai stato in grado di fare. Ecco perché, fratelli e sorelle, io sono sempre più persuaso che è solo Dio che vivifica e dona la salvezza. Non c'è alcuna volontà che ci porta a rispondere alla sua chiamata, se non la volontà che Lui mette nel nostro cuore. La sua unica e sovrana volontà. Un corpo morto non ha volontà ed è di per sé morto. Ci sono tanti passi che potremmo agganciare a tutto questo, la lettera ai Romani, sappiamo tante cose, chiaramente per brevità di tempo non lo faccio, però questo è il concetto. Un corpo morto non ha questa volontà e avendoci vivificati con Lui dopo la resurrezione, che cosa ha fatto Cristo? Ha perdonato i nostri peccati. Ha perdonato i nostri peccati. Ed è quello che arriva a dire Paolo in questi ultimi due versetti, al versetto 14 e al versetto 15. Vediamo l'essenza del vero perdono in Cristo e i suoi effetti. Paolo parla di che cosa? Di un documento ostile a noi. Questo documento letteralmente indicava, cioè un documento che veniva redatto per registrare che cosa? Un debito che qualcuno aveva, un po' come le cambiali che conosciamo noi, no? Qualsiasi tipo di debito, no? Verso un creditore. E la metafora che usa Paolo vuole trasmettere che cosa? Ancora di più l'importanza e l'efficacia del perdono di Cristo. Questo documento, che cos'era, spiritualmente parlando? Era la legge divina di Dio, che ci condannava senza rimedi, senza possibilità di scampo. Il debito che ogni uomo, fin dalla nascita, ha con Dio, e c'è ancora oggi, per chi non crede in Cristo. Un debito che, per quanti sforzi potesse fare l'uomo, non sarebbe mai stato in grado di soddisfare. Io quando penso a questa immagine, mi viene sempre in mente i debiti che abbiamo noi oggi, no? Che, diciamo, quelli più grandi sono i mutui, finanziamenti. E voi immaginate, se un giorno andate in banca o vi chiama la banca e vi dice guardate che questo documento è stato cancellato, qualcuno ha pagato per voi, non dovete più pagare mutuo, non dovete più pagare, non so, la macchina o qualcos'altro. Come ci sentiremmo? Qui dice che è stato proprio cancellato. Questo debito è stato cancellato. Ed è stato appeso tutta la croce, inchiodato insieme al Signore Gesù Cristo. Su quella croce erano appesi tutti i miei peccati, i tuoi peccati. Questa era anche un'usanza nella pratica della crocifissione. Venivano appese insieme al condannato, quando veniva appeso sulla croce, venivano appesi anche i suoi peccati, i suoi crimini per i quali era stato condannato. E se ci ricordiamo è stato fatto così anche per Gesù, vero? Era stata attaccata una targhetta con scritto Re dei giudei. Ma era questo il crimine di Gesù Cristo? Questo era quello che forse pensavano gli scribi, i farisei, i romani. Quel giorno Cristo fu appeso alla croce per i nostri peccati, che furono tutti inchiodati insieme a Lui. Per questo Cristo morì. E con questo sacrificio che Lui compì, soddisfò pienamente l'ira di Dio. E con questa grande vittoria sulla croce, con questa grande vittoria sulla morte, sul peccato, perdonandoci definitivamente, al versetto 15 dice che trionfò pubblicamente sui principati e sulle potestà. E come dicevamo all'inizio, Lui era il Signore e lo è tuttora del regno di Satana e dei suoi angeli e di tutto il regno angelico, di tutte queste creature. In questo caso, al versetto 15, si riferisce di più a quelle creature decadute, perché al momento della crocifissione, al momento in cui Cristo è morto, il suo spirito è andato da questi angeli, umiliandoli, trionfando su di loro e sconfiggendoli definitivamente. Satana è stato sconfitto quel giorno, non dimentichiamo questo. Trionfò su di loro, siglando definitivamente la vittoria sulla morte e su tutte le creature malvagie decadute. Questo è quello che ha compiuto Cristo, questo è quello che Cristo è ancora per noi oggi. Così, in conclusione, mi chiedo e chiedo anche a voi, Cristo è davvero sufficiente allora? Rispondete voi, se Cristo è realmente sufficiente. Io credo proprio di sì. Cristo è Dio, abbiamo visto, è il capo degli eserciti spirituali, è il capo di Satana, è assolutamente pieno della Deità, pur essendo uomo. Egli ha compiuto tutto ciò che era necessario con la potenza di Dio e ci ha resi davvero liberi. Ci ha resi davvero liberi, perdonandoci tutti i peccati. Ci crediamo a questo? Crediamoci, perché questo è vero, questa è la parola di Dio. Di cosa dobbiamo preoccuparci ancora? Di cosa dobbiamo temere? Viviamo incoraggiati da queste verità. Cristo continua a essere ancora oggi la risposta. Cristo è sufficiente. E che Dio vi dedica la sua parola. Amen. Amen.